Io vorrei innanzitutto collegarmi a quello che diceva Monica Perrella prima. In effetti le discriminazioni nella pubblica amministrazione continuano ad esistere ed esistono discriminazioni nei confronti delle donne. Sono da poco usciti i dati a febbraio, se non sbaglio, i dati Istat sulla condizione della donna nel mondo del lavoro e anche nella pubblica amministrazione. È stato evidenziato come ci sia una differenza enorme tra uomini e donne, sia per quanto riguarda l'inquadramento che per quanto riguarda la retribuzione, nonostante le donne siano ormai la stragrande maggioranza del personale, sono circa il 60% delle presenze nella dotazione organica e siano in genere più istruite e anche più competenti dei colleghi uomini. E questo perché se non c'è una differenza di carattere salariale tabellare, perché i contratti collettivi nazionali di lavoro servono anche a garantire parità tra uomini e donne da questo punto di vista, c'è invece ancora uno stereotipo di carattere maschile nella distribuzione, nei criteri di distribuzione del salario accessorio. Per esempio, legati alla maggiore presenza sui posti di lavoro, mentre noi sappiamo che le donne possono fare poco straordinario e normalmente si assentano maggiormente per motivi di carattere familiare, dovuti soprattutto al fatto che appunto è affidata alla donna culturalmente la cura e il sostegno della famiglia, mentre all'uomo no. Ci sono discriminazioni, ma ci sono discriminazioni anche, come diceva Daniela Carlà, di carattere, tuttora di carattere religioso per quanto riguarda le scelte di carattere sessuale, etniche. Noi abbiamo una pubblica amministrazione oggi che tutto sommato risente forse più di tante altre nel mondo di un decennio, quasi di un decennio ormai, di politiche fatte da chi preferisce parlare di fannulloni e di furbetti del cartellino, forse anche per giustificare 7 anni di blocco contrattuale, piuttosto che parlare delle eccellenze che ci sono nella pubblica amministrazione e che secondo me potrebbero essere di più nel momento in cui si investisse sulla pubblica amministrazione piuttosto che tagliare nella pubblica amministrazione. E questo ha nell'opinione pubblica ovviamente un risalto del tutto negativo, c'è cioè una scarsissima attenzione al contributo che invece molti funzionari dell'amministrazione pubblica, molti lavoratori dell'amministrazione pubblica danno al paese ogni giorno, e mi riferisco a chi lavora negli ospedali, a chi lavora negli asili nido, a chi lavora a sostegno delle persone, per esempio al lavoro dei vigili del fuoco, ma perché no anche a chi lavora nelle agenzie delle entrate che è in prima linea nella lotta all'evasione fiscale e che spesso si trova a rischio attentati da parte dei cittadini che non hanno la possibilità di vedere oltre lo sportello di chi si approccia loro. Appunto, tutto questo lavoro tenta di essere mortificato e di essere addirittura annullato da giudizi che con l'etica non hanno assolutamente niente a che vedere. E mi riferisco, per esempio, al fatto che abbiamo dovuto far intervenire la Corte europea per definire come ingiustificata discriminazione del lavoro delle dottoresse e dei dottori che si occupano dell'applicazione dei protocolli della legge 194, che appunto, non essendo obiettori di coscienza, si sono trovati ad essere emarginati, ad avere le carriere interrotte, a vedere vanificate le loro competenze, senza che questo sia assolutamente riferibile a nessun tipo di valore etico nel nostro paese, a nessun tipo di etico laico, ovviamente, nel nostro paese e a nessun tipo di corruttela, che invece dovrebbe, al contrario, essere il primo problema, il primo momento di attacco dei comportamenti del governo rispetto ai comportamenti legittimi nella pubblica amministrazione, legali nella pubblica amministrazione. E, La questione, diciamo, l'elenco che ho fatto è un elenco sommario che probabilmente tiene fuori molti altri aspetti che sicuramente sono rilevanti nella qualità del lavoro nella pubblica amministrazione, ma questo soltanto per dire che anche noi riteniamo sia importante e urgente un intervento di rilancio del lavoro pubblico che ne dimostri il valore, che ne dimostri lo spessore e che metta al centro il ruolo del lavoratore pubblico nella società, che lo rimodelli nella società. Se questo avviene, può avvenire attraverso la legge Madia, diciamo, il giudizio lo abbiamo sospeso perché, anche se non ne siamo convinti, diciamo, aspettiamo i decreti delegati e quello che ne uscirà per verificarne poi l'operatività in concreto. Certo è che, per esempio, il decreto legge 90 del 2014, che possiamo considerare un po' il prodromo della legge 124, della legge delega, è un decreto che ha affidato tutta la parte dell'anticorruzione nella pubblica amministrazione all'ANAC, all'autorità anticorruzione, e sicuramente, ci piaccia o non ci piaccia, è sicuramente un cambio di rotta questo rispetto al passato. Ma il quid del tema non è se questo è un cambio di rotta e se un cambio di rotta serviva, quanto piuttosto se lo Stato, con questa riforma che c'è stata di affidamento completo all'ANAC, sia in questo modo pronto a gestire il contesto. A noi risulti non c'è stato un dialogo con l'ANAC rispetto a che cosa i sindacati pensano possa essere introdotto favorevolmente come misure anticorruzione. Mentre secondo me l'apertura di un dialogo e di un confronto è fondamentale anche per verificare la rappresentanza dei lavoratori, cosa pensa possa essere costruttivamente introdotto nella pubblica amministrazione come misure anticorruzione. Si pensa di inserire ulteriori misure per i furbetti del cartellino, ma sulla corruzione le misure effettivamente sono appunto adempimenti che, come diceva Daniela Carla, si vengono sentiti come adempimenti amministrativi ma non di sostanza. Noi nell'ultimo congresso della funzione pubblica abbiamo voluto porre l'accento, l'abbiamo chiamato pensare pubblico, agire sociale, perché abbiamo voluto porre l'accento sul fatto che il lavoratore pubblico è al fianco del cittadino e non contro il cittadino, e che il lavoro pubblico è un lavoro fatto nell'interesse della collettività e del bene comune, e questo è il principio che abbiamo voluto portare anche nella nostra Carta dei diritti universali del lavoro, che abbiamo insieme alla CGIL Confederale presentato come proposta di legge di iniziativa popolare, perché crediamo che in questo modo possano essere resi certi ed esigibili i diritti individuali ma anche quelli di cittadinanza, e creato un effettivo argine contro le discriminazioni, il dumping, l'illegalità e l'ingiustizia che tuttora ci sono in tutto il mondo del lavoro, ovviamente, e anche nel lavoro pubblico. E se questi sono gli obiettivi, noi non pensiamo che gli attori principali non possano che essere i lavoratori pubblici e i cittadini che fruiscono di questi servizi. E noi dobbiamo invece anticipare l'aspetto diciamo di scoop dei mass media e parlare ed evidenziare, come giustamente diceva anche il giudice Carosi, il lavoro pulito e il sacrificio dei lavoratori che rappresentiamo. E in questo con i CUG tutto questo è possibile farlo, lo riteniamo uno strumento utile. Io sentivo prima Antonella Ninci che diceva che al forum dei CUG hanno partecipato circa 60 amministrazioni nazionali e territoriali, e che quindi di fatto rappresentano circa 500.000 lavoratori. Si tratta di un'esperienza straordinaria che il sindacato deve considerare un vantaggio istituzionale, ma anche un vantaggio per i lavoratori, riconoscendo nei CUG un presidio di dignità, di giustizia, di parità, di legalità e un veicolo di contrasto alle disuguaglianze, ma anche un veicolo di cultura sui posti di lavoro, a cui si può affiancare senz'altro un'azione del sindacato a livello territoriale per la stessa giustizia e per la stessa parità di trattamento con la contrattazione sociale. Noi con questo spirito abbiamo creato due presidi di legalità sul territorio, a Pesaro e ad Urbino, dove diamo assistenza ai lavoratori che in qualche modo hanno problemi, vivono condizioni di malessere all'interno della pubblica amministrazione, ma siamo soltanto all'inizio. Noi crediamo che l'intreccio con i CUG possa crescere e possa fare la differenza su tutto il territorio nazionale, non soltanto con azioni di conservazione dell'esistente, ma anche superando il ruolo consultivo di cui parlava Antonella, attraverso per esempio la partecipazione e la collaborazione dei CUG nella contrattazione aziendale, che può essere fondamentale quando si parla di parità, di discriminazione e di tutele anche preventive rispetto a determinati comportamenti che possono portare all'illegittimità, all'illegalità. Immaginando anche, per esempio, un piano formativo sui temi dell'etica e della legalità e, perché no, anche una consultazione con i cittadini. Se riusciamo a favorire anche attraverso i CUG una consultazione con i cittadini che possa portare ad una semplificazione dell'approccio di questi alla fruizione di servizi come quelli sociosanitari piuttosto che pubblici territoriali, io penso che un cambiamento effettivo ci possa essere. Tutto questo in un'ottica appunto all'insegna di un'innovazione che non sia soltanto da promuovere come noi pensiamo, ma di cui ci dobbiamo rendere tutti, CUG e sindacato, parte attiva.